Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Onnipotente Dio, assistici oggi con la tua grazia e con il tuo Santo Spirito, fa che esso avvicini maggiormente a te il nostro cuore e la nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Iniziamo oggi con il Salmo 39, cantato da Daniela.
Io veglierò sulla condotta mia per non peccare con la mia bocca ognò, finché l'empio mi starà davanti, come un muto in silenzio io starò. Nessun bene io ho trovato, il mio dolore si è inasprito ancora, il mio cuore di ardore in me bruciava, e il meditar mi ha fatto parlare. O Signor, fammi conoscer la mia fine, e quanti giorni mi hai serbato tu. Io sappia quanto sono frale, ecco mia vita breve ancora qua giù. Certo ogni uomo, benché saldo in piedi, certo che l'uomo non è che vanità, certo che l'uomo va e viene come un'ombra, certo e s'affanna per quel che vanità.
Ricordo che quando ero piccolo andavo in vacanza presso due mie anziane zie ad Est in Moncalieri, non lontano da Torino. Oggi quella zona è piena di palazzi, affollata di gente, ma allora era come essere in campagna. Mi ricordo del grande orto che coltivavano e del recinto delle galline. Mi ricordo però anche di un pozzo dal quale si poteva attingere acqua girando una ruota metallica. L'acqua che sgorgava era fresca e aveva un gusto particolare molto buono, diverso da quello dell'acqua che esce da un normale rubinetto della rete idrica. Un tempo per quella casa c'era solo quella fonte d'acqua ed era sufficiente per tutte le necessità della famiglia e dell'orto. Nell'antico Israele l'acqua dei pozzi era considerata un prezioso dono di Dio. Quando Gesù un giorno affaticato per il viaggio giunge ad una città della Samaria chiamata Sicar, arriva nei pressi di un pozzo fatto scavare dall'antico patriarca Giacobbe per la sua famiglia. Se ne erano serviti per secoli e ne beneficiavano ancora gli abitanti di quel luogo, i samaritani, anche se non erano propriamente ebrei. Gesù si siede presso quel pozzo, ma non ha nulla per attingere acqua. Attende così che arrivi qualcuno. Era un'ora inconsueta, sul mezzogiorno, e arriva con il suo otre una donna samaritana. Gesù così chiede a quella donna se può dargli da bere. È con lei che Gesù comincerà una lunga conversazione. Non sarebbe stato appropriato allora intrattenersi con una donna sconosciuta e per giunta per lui straniero. Non importa. Quello che ne esce è una lezione importante per lei e per noi che riceviamo questo racconto. Non potremo oggi trattare di tutti gli insegnamenti che questo racconto contiene, ma ci concentreremo solo su uno che ha a che fare con l'acqua e con il suo simbolismo. Sentiamone così prima il racconto. Lasceremo poi la lettura degli altri testi biblici connessi di questa domenica solo al termine della nostra riflessione, per chi volesse pure sentirli direttamente.
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere l'acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere!» I suoi discepoli erano andati in città a fare una provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu lo avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbi, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete». In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo». Giovanni 4, dal versetto 5 al versetto 42.
L'acqua è essenziale per la vita umana. Gesù, l'eterno Figlio di Dio fattosi uomo, ne aveva pure bisogno, esattamente come noi. Chiede a quella donna un gesto di solidarietà verso di lui. Sfidando le convenzioni di allora, così lei gliela fornisce. Per lei non c'era nessun problema a farlo, c'erano lì solo loro due, e Gesù la accetta con riconoscenza. Gesù, nel corso della sua conversazione con quella donna, le propone però qualcosa che in quei termini la lascia allibita. Subito non si rende conto quella donna che Gesù parlava in modo figurato. Si tratta però di qualcosa di altrettanto importante come lo è l'acqua per il corpo, e del quale solo Gesù ne è la fonte. Infatti, non solo forse, ma Gesù era ed è più grande anche di Giacobbe, al quale Dio aveva detto: «Tu non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Gesù è la risposta alle aspettative di Giacobbe e di tutti i profeti di Israele. A che cosa era stato delegato Gesù, il Figlio di Dio, l'eterno Figlio di Dio fattosi uomo, il Messia, il Salvatore? A mettere di nuovo e a tutti gli effetti creature umane in comunione con Dio, sorgente della loro vita. Solo così la loro sete esistenziale, causata dal peccato, avrebbe potuto essere soddisfatta e per sempre. La cosa non è ancora ben chiara per quella donna, ma chiede a Gesù di ricevere quell'acqua, così come comanda di fare l'Evangelo a noi. Gesù è ben lieto di poterlo fare, ma aggiunge qualcosa che riguarda la vita privata di quella donna. Gesù la chiama, di fatto, pure a ravvedersi dalla vita disordinata alla quale era avvezza e della quale, con grande sorpresa di quella donna, Gesù era consapevole. Argomento scottante, imbarazzante, ma non sarebbe stato per lei un'opzione. Quella donna cerca così di cambiare l'argomento del discorso. Pensava, visto che costui sta parlando di religione ed è un ebreo, facciamogli una domanda di religione, magari su una questione controversa, sul dove noi dobbiamo adorare Dio, a Gerusalemme oppure nei santuari della Samaria. Gesù le risponde dicendo che questioni religiose di quella fatta sono superflue e non sostanziali. Adorare Dio, essere in comunione con Lui, non è questione del dove, ma del come. Verrà il giorno, anzi è già venuto, in cui non avrà più alcuna importanza dove andare ad adorare Dio. Lo si può, lo si deve fare in qualunque luogo, quando, grazie a Gesù, si riceve lo Spirito di Dio che tocca ogni aspetto della nostra vita. Inoltre sarà importante, anzi essenziale, farlo in modo conforme alla verità rivelata che esprime la sua volontà. È proprio in quel momento che cadono allora le difese di quella donna e Gesù le si rivela apertamente, senza alcuna ambiguità, come l'atteso Messia. E dice Gesù, sono io che parlo con te. È così che quella donna, piena di una gioia incontenibile, lascia lì la sua anfora e senza alcun imbarazzo o riserva va a chiamare i suoi compaesani affinché vengano a conoscere Gesù. Difatti andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Alla fine, quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Che magnifica lezione, vero? Chiamati dalla voce misericordiosa di Dio in Cristo ad abbandonare gli amari frutti della nostra ribellione a Lui per bere generosamente l'acqua fresca e dissetante che troviamo in Gesù e che è pienamente disponibile. È proprio qui che si vede quanto futili siano tanti dibattiti religiosi rispetto a questa cosa che è la più importante e i soliti futili discorsi che si fanno proprio non servono. Qui sta la sostanza delle cose. In Gesù c'è ben altro e di maggiore sostanza. Che ciascuno di voi allora possa in questo momento ripetere le parole del Salmo 95 che ora verrà letto.
Lettura dal Salmo 95. Invito all'adorazione. Venite, Cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia, perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti, Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto. Le Sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo.
Al termine della nostra riflessione vi proponiamo pure la lettura di 2 altri testi della Bibbia sottoposti alla nostra attenzione in congiunzione con quella dell'Evangelo e del Salmo che abbiamo fatto. Il primo è tratto dalla lettera ai Romani al capitolo 5 dal verso 1 all'11 e parla dei frutti che produce la nostra vita quando noi la uniamo strettamente per fede al Salvatore Gesù Cristo.
Lettura dalla lettera ai Romani, capitolo 5, dal verso 1 al verso 11. I frutti della giustificazione. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza, una virtù provata, e la virtù provata, la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Il secondo testo, e ultimo, è tratto dall'Antico Testamento, dal libro dell'Esodo, al capitolo 17, dall'1 al 7. È quello menzionato nel Salmo e riguarda i cattivi frutti che il popolo di Israele, in marcia verso la terra promessa, raccoglie con la sua mancanza di fede.
Letture dal libro di Esodo, capitolo 17, dal verso 1 al verso 7. Massa e Meriba. Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci acqua da bere!» Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?» In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!» Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai la roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»
Preghiera. Onnipotente Dio, tu sai che non abbiamo alcun potere in noi stessi per aiutare noi stessi. Preservaci sia esteriormente nel nostro corpo che interiormente nella nostra anima, affinché possiamo essere difesi da tutte le avversità che possono accadere al corpo e da tutti i pensieri malvagi che possono aggredire e ferire l'anima. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.